Ma a te conviene investire in ETF ad accumulo o ETF a distribuzione? La cosa interessante è perché uno dei due non solo è perfettamente inutile, ma ti fa pure perdere soldi. Quindi vorrei parlartene in questo video, però prima vorrei fare una considerazione di carattere generale, perché quando si investe ci si trova spesso di fronte ad una scelta, cioè in quale strumento finanziario investire, no? Su quale puntare. Come ad esempio ETF ad accumulo o ETF a distribuzione, perché ci sono società, anche grandi società, non so, BlackRock, Vanguard, le più famose sono, che dello stesso identico ETF mettono a disposizione una versione ad accumulo e una versione a distribuzione. E quindi tu hai trovato quell'ETF giusto nel quale vuoi investire e dici ok, investo in quello, sì, ma quale versione? Quella ad accumulo o quella a distribuzione? E questa cosa vale, come dicevo, è un ragionamento che si può applicare su più larga scala, cioè quando tu ti approcci al mondo degli investimenti, ti rendi conto davvero che hai di fronte a te una pletora di strumenti che è immensa. Cioè tu puoi investire in singole azioni, in singole obbligazioni, in fondi che sono fatti di azioni, di obbligazioni o anche di tutti e due e che sono emessi da società, da banche, oppure dalle poste o da certe assicurazioni. Oppure puoi puntare gli ETF, che sono dei fondi un po' particolari, che si chiamano Exchange Traded Fund, cioè fondi quotati in borsa, per cui puoi comprare dei pezzettini di questi fondi, delle share, delle quote, quindi investire in tantissime aziende con pochi soldi, magari con 100 euro, poi faremo un esempio dei 100 euro. Però quando compri ETF trovi quelli d'accumulo, quelli di distribuzione, poi trovi ETF solo azionari, solo obbligazionari e nell'azionario trovi quelli che sono delle grandi aziende oppure delle small cap, delle piccole aziende e negli ETF obbligazionari trovi quelli delle obbligazioni corporate, delle società oppure delle obbligazioni governative e che portano a scadenza le obbligazioni oppure che non le portano a scadenza e poi al di fuori del mondo dei fondi, che se ne potrebbe dire di tutti i tipi, perché ci sono ETF sull'oro, sulle criptomonete, ETF che sono in linea con i principi dell'Islam, sugli animali, che sono ecologicamente accettabili, tra virgolette, ma c'è tantissima roba. C'è anche tutto il mondo fuori, c'è il mondo del forex trading, delle opzioni binarie, c'è il mondo dei contratti future, cioè andare short sui mercati con scadenze, con stop loss. C'è un casino, c'è tantissima roba, ci sono tutte le cripto. E uno dice, ok, io sì, voglio investire, umilmente io vorrei metterci soldi da qualche parte e guadagnarci un pochino, senza troppe pretese, sì, ma quale strumento scelgo? Cioè, c'è un casino incredibile, no? Allora, la buona notizia è che io studiando tutto questo mondo ho capito una cosa importante. Quasi tutto non serve a niente. La maggior parte delle persone, 99% di noi comuni mortali, non ha bisogno di tutta quella roba lì. Gli basta scegliersi gli ETF, che sono lo strumento. Se il tuo obiettivo è raggiungere un certo capitale, un certo gruzzolo che ti servirà per, non so, avviare un progetto, avviare un'attività, oppure vivere di rendita anche se vogliamo, no? Avere un'entrata costante, magari che ti compensi un po' il tuo stipendio, eccetera. Ecco, non hai bisogno, dicevo, di tutta quella roba, ma ti basta puntare sugli ETF, ok? Gli ETF sono lo strumento per la stragrande maggioranza delle persone, tutto il resto sono sciocchezze, completamente inutili per la maggior parte di noi. E non solo, ma probabilmente ti basteranno gli ETF azionari, ok? Forse ci puoi mettere dentro anche una componente obbligazionaria per una questione di stabilità. Se proprio vogliamo, possiamo buttarci dentro anche qualcosa sull'immobiliare, ETF immobiliari, ok. Ma diciamo che lo strumento è l'ETF, quindi tutta quella roba dimenticatela e non pensarci perché non sono opportunità che stai perdendo. Probabilmente sono soldi che stai evitando di perdere se non utilizzi quegli strumenti, quindi meglio ancora. Allora arriviamo al nostro esempio. Hai deciso, abbiamo capito che l'ETF è lo strumento che ti serve e scegli, decidi, qui facciamo un esempio molto semplice, scegli che l'ETF che vuoi è un ETF emesso da una società molto grande, BlackRock, facciamo finta, forse la più grande che c'è, BlackRock, che segue l'indice MSCI All Country World, che è un indice che in qualche modo segue l'andamento di 24 delle società che appartengono a 24 paesi sviluppati e 23 paesi emergenti. Quindi di fatto quando ci metti dentro 100 euro su quell'ETF lì, cioè compri una quota, facciamo finta che costi 100 euro una quota, stai di fatto comprando un pezzettino delle azioni di 2.500 aziende, quasi in tutto il mondo. Sì, sappiamo che è un po' sbilanciato verso gli Stati Uniti per circa un 60%, però se vuoi un ETF solo, quello è il più diversificato, il più grande che c'è, eccetera. Vuoi quello della società più grande che c'è? Quello di BlackRock è quello della società più grande che c'è. Benissimo, e però anche qua si complica perché BlackRock ne fa due versioni. o anche Vanguard, insomma, o anche altre società, ne fanno due versioni, la versione ad accumulo e la versione a distribuzione. Adesso non fatemi il pelo sul fatto che forse proprio per BlackRock non c'è la versione ad accumulo e distribuzione, mi sembra di sì, poi controllerò, però è un problema comune, ok? Quando scegli quell'ETF lì dici, ok, ma allora io lo prendo ad accumulo o lo prendo a distribuzione? Ecco, come funzionano queste due cose? Questo è importante, no? Allora, caso dell'accumulo, decidi di comprare una quota per 100 euro di questo ETF ad accumulo. Il primo di gennaio del 2024 ti compri 100 euro di questo ETF, alla fine dell'anno, 31 dicembre, il tuo ETF è cresciuto di valore e vale 110 euro. Benissimo. Cosa prevede l'accumulazione? Prevede che quei soldi non te li danno, quei 10 euro in più non te li danno, rimangono all'interno dell'ETF fino a quando tu decidi di non vendere. Quando vendi, riporti a casa i soldi e realizzi. Benissimo. Invece, se l'ETF fosse a distribuzione, cosa accadrebbe? So, un esempio semplificato, non fate i pignoli, per favore. È semplificato l'esempio. Ci sono anche altri fattori, non è tutto così semplice, ma ok. Se invece lo stesso ETF fosse ad accumulazione, e c'è appunto, lo compri 100 euro, lo porti a fine anno, lo tieni fino a fine anno il suo valore è rimasto 100 euro e la società ti ha dato 10 euro, così, e li ha accreditati sul conto corrente, sul conto del tuo broker. Quindi nel caso di accumulo i soldi rimangono dentro l'ETF e vanno a far crescere la ciccia, a far crescere il malloppo. Nell'altro caso i soldi ti ridanno, l'ETF rimane del valore iniziale, non è verissimo, ok, ma facciamo un caso semplice, rimane continua a valere 100 euro e tu ti sei preso 10 euro. Allora uno dice, quale compro dei due? Sono identici, fanno la stessa cosa, la stessa società, stesse aziende, stesso comportamento, non cambia niente, il sottostante è identico, è solo la politica di distribuzione che cambia e quella la sceglie arbitrariamente BlackRock per una o per l'altra, altro tipo di ETF. Sai che c'è? Mi compro quella distribuzione, perché così tanto metto 100 euro, non devo più fare niente, non devo preoccuparmi di quando vendere, di quando fare, bla bla bla, e io mi ritrovo con 10 euro ogni volta in saccoccia, stando sulla poltrona a mangiare le patatine. Sbagliato, perché dal punto di vista matematico è molto più conveniente e ti fa perdere meno soldi la versione ad accumulo, anche se è un po' più scomoda, ok? Perché nella versione ad accumulo devi vendertelo tu il tuo ETF, se vuoi portarti a casa i soldi, no? Perché? Perché facciamo finta sempre nel caso di questa rendita del 10% anno, no? 10 euro su 100 euro sono il 10%. Quando a fine anno l'ETF vale 110, l'anno dopo, se fa ancora 10%, il 10% non lo calcoli più su 100 euro, ma lo calcoli su 110 euro. E quindi l'ETF renderà 11 euro, un po' di più. Non solo, ma siccome i soldi non te li staccano, ma rimangono all'interno dell'ETF, non ci paghi le tasse. Ci paghi le tasse solo più avanti, quando venderai. E quindi hai un doppio vantaggio. Hai il vantaggio che l'accumulazione garantisce l'interesse composto, cioè l'interesse si calcola su un malloppo che è sempre crescente, quindi se ogni anno facesse lo stesso rendimento, cosa che non è vera ma va bene, facciamo un esempio semplificato, il rendimento sarebbe crescente perché si applica su un malloppo sempre più grande. In più, siccome non ci stai pagando le tasse su ogni anno non ci stai pagando le tasse su quei 10 euro che guadagni, stai generando percentuali di guadagno anche sulle tasse che invece dovresti versare al governo, ma non versi perché la legge lo permette nel caso dell'accumulo. Nel caso dei dividendi è vero, te li dai sul divano, non devi vendere niente, ogni 3 mesi, 6 mesi ti arrivano questi 10 euro, diciamo un esempio ragazzi, ti arrivano questi 10 euro e tu ti vedi il tuo conto corrente che cresce, non devi fare nulla, sei molto contento, molto soddisfatto, sì, ma stai perdendo l'interesse composto e stai pagando le tasse ogni volta del 26%, quindi ogni anno perdi il 26% dei tuoi guadagni. È vero che anche nel caso dell'accumulo, alla fine, dopo un tot anni, venderai e pagherai le tasse. Ma nel frattempo stai guadagnando anche su quel pezzettino di soldi che sono le tasse non pagate e che ti generano un po' di rendita. Su capitali piccoli non fa una grande differenza, ma su capitali grandi fa una differenza e come. E se ci pensi, scegliere ad accumulo o scegliere a dividendi è solo una questione psicologica, cioè a te piace avere i soldi che ti entrano senza fare nulla così e non ti vuoi sbattere di dover scegliere tu quando vendere, ma dal punto di vista matematico non c'è motivo per non scegliere gli ETF che siano ad accumulo. E quindi, in modo definitivo, sancisco, dal bosco sancisco, che gli ETF che staccano dividendi, cioè a distribuzione, sono perfettamente inutili. Volevo darti questa spiegazione, sì, lo so, è semplificata, sì, lo so, anche gli ETF a distribuzione comunque sono quotati e quindi il loro valore varia nel tempo, lo so, ragazzi, però le spiegazioni devono essere semplificate, soprattutto per aiutare a capire chi, a comprendere, insomma, chi questa cosa non le mastica e voleva capire un attimo la differenza. E poi mettersi anche il cuore un po' in pace, dire ok, quella lì è la scelta che faccio, basta, basta ripensamenti, basta problemi, tutti gli altri strumenti li lasciamo stare, facciamo quella roba là e siamo tutti contenti.